Barbara.
Allora?
Sì, ma c'è l'acqua, grazie. Sì, sì, grazie.
Tanto grazie veramente di questa occasione, perché per due motivi, perché diciamo io do una certa importanza a questi luoghi.
Alessio, sì? Alessio Miceli è il nuovo presidente dell'associazione per le maschile plurale.
Sì, diciamo che ho aiutato Stefano a scendere dalla croce.
Stefano Ciccone è
passato. No, grazie, perché ritengo questi scambi molto importanti. Io ho iniziato in questi percorsi affacciandomi, devo dire, a luoghi di donne, quindi associazioni, centri antiviolenza, librerie, eccetera, spinto da, lo dico subito, fondamentalmente non tanto da un desiderio appunto di compensazione, di riparazione dei torti storici e di responsabilità, che sono anche tutte cose che mi riguardano, ma spinto proprio dal desiderio di affacciarmi meglio, di più qualitativamente al mondo delle donne, e quindi da subito ho sentito che c'era molto discorso, molta elaborazione, molta pratica, eccetera. La domanda che mi è tornata indietro è stata quella di dire, come anche in questo libro, in questo vostro laboratorio, ma tu e voi come siete dalla vostra parte? Cioè è necessaria anche una parola maschile che non sia soltanto la solidarietà, eccetera. Allora, io trovo che questa esperienza che raccontate qui, in questo libro, che è anche portatore dell'esperienza che avete fatto, sia una cosa molto importante. Allora, ho pensato di discuterlo così, di dirvi un po' questo libro cosa incontra. Cioè, piuttosto che anche dopo questa introduzione di Barbara, e poi ci saranno, sarete anche voi collettrici, non è tanto importante che io dica come è composto, la struttura che ha, eccetera, perché alcuni di voi lo conoscono, altri lo leggeranno, e speriamo che altri lo leggeranno. Questa forte rappresentanza maschile a questo incontro mi fa...
Grazie, Massimo.
In discesa, o in caduta libera. Però ecco, al di là della struttura del libro, io mi sono fatto anch'io tutti i miei appunti, ci ho trovato dei momenti, dei passaggi particolari di interesse, magari ve ne riporto soltanto pochi, e poi cerco di dire invece che secondo me questo libro cosa incontra, cioè quali altre esperienze io vi posso riportare, magari dove sono anche coinvolto in prima persona, insomma nel mio mondo a cui sono direttamente collegato, in cui queste cose vivono cose come queste. Quindi io come uomo, che cosa ho sperimentato di simile, magari anche a partire dai miei studi personali, e poi anche appunto con questo giro che è maschile plurale e dove riusciamo ad arrivare, che cosa si produce di simile. E mi sembra che tu dicevi, Lea, il metodo, l'interesse di questo libro dal punto di vista del metodo, anche questa mi sembra una cosa molto importante, cioè quello che avete realizzato, quello che avete, i contenuti che avete portato qui dentro e anche il come li avete prodotti. Ecco, allora, muovendomi su questo, parto da una frase che traggo da un dialogo, il dialogo che segue la relazione di Lea alla scissione originaria. La scissione originaria è corpo, mente, maschile e femminile. Allora, lei a un certo punto nel dialogo che segue quella relazione dice: la nuda vita non esiste, noi siamo un corpo pensante, unità scindibile, un corpo che è già dentro la storia. Ci sono studiose che sostengono che la sessualità è essenzialmente una costruzione sociale e culturale, e così la definizione di genere. Penso invece che bisogna fare i conti con un residuo, un limite, che ha a che fare con la radice biologica degli umani, e poi parli del vivere, del morire, eccetera. Penso che sia ancora difficile articolare un discorso tra la soggettività, la libertà e il limite che deriva dal fatto di essere corpo. Articolare un discorso di nessi tra mente e corpo, vuol dire anche tra natura e cultura, maschile e femminile, questo è il sapere da costruire. Allora io dovessi raccontare questo libro a chi invece non lo ha letto e non lo conosce affatto, partirei da qui. Cioè mi sembra che questo, a un certo momento, anche abbastanza in fondo al libro, questo dialogo e questa frase di Lea lì dentro, ci dica di che cosa è importante parlare. E mi trova molto d'accordo questa enunciazione, perché da una parte io appunto anche io leggo e incontro persone che dicono: ma no, il corpo, lascia stare il corpo, quello che importa è il nostro pensiero, no? Facendo così fuori tout court anche quella differenza del fatto che io sono nato nel sesso opposto a quello di mia madre, e questo quindi mi produce certi percorsi che poi voi avete anche abbastanza profondamente trattato, che sono diversi dai percorsi che incontra mia sorella, nata pure dallo stesso corpo di mia madre. Al tempo stesso è ancora verissimo che tutto ciò viene poi naturalizzato, quindi come dire, alla sponda opposta ci sono quelli armati di questo pensiero per cui questo determinerebbe tutto, cioè essere madre, essere appunto natura, che è fatta in quel modo, che quindi cui si attribuiscono quelle funzioni e quindi non c'è niente da discutere, non c'è niente da pensare. Allora, rispetto a questo, diciamo anche tutto lo svolgimento che nel libro è per esempio condensato in questo scritto, ancora dire, la scissione originaria fra maschile e femminile fragottamente, questo porta, ci dà un accesso molto diretto a quei legami profondi che per esempio stanno all'origine, si dice, anche della violenza, cioè di questo intreccio e di questo degenerare, come nella materia dell'amore, dei rapporti primari, in rapporti di violenza. Questa idea per cui i rapporti si andrebbero a ribaltare, i rapporti di forza, quindi dal nostro come maschi, come figli maschi, vivere nella coppia originaria questa grandissima figura della madre, questa grandissima potenza rispetto a noi, quasi questa situazione di inermità, rovesciarla in un progetto, in un fare dominante, di dominio, come volere riprendersi campo rispetto a quella potenza. Allora, diciamo, se questa è sicuramente materia di questo vostro laboratorio, cioè di che cosa stiamo parlando, di che cosa avete parlato fra tante donne e pochi uomini, bisogna ancora dire, di questa vostra esperienza, avete parlato, io interpreto da questi primi passaggi, avete parlato fondamentalmente di come sia necessario nel nostro mondo attuale, almeno in questa parte di mondo, perché altre parti di mondo non le conosco e non mi permetto di dire mezza parola, non una, di mondi che non conosco, ma nel mondo italiano, posso ancora dire nel mondo europeo, nel mondo occidentale, stiamo parlando di rapporti, ed è importante parlare di rapporti che tengano insieme i corpi diversi e il nostro pensiero dei corpi. Questo mi interessa molto, questa espressione dice noi siamo corpi pensanti, e comincio a dirvi quali cose secondo me si intrecciano, quali cose io ho incontrato vicino alle vostre. A me è capitato di scrivere a seguito di un seminario di Anghiari con il gruppo sui generi di cui faccio parte assieme a Barbara e altre, mi è capitato di scrivere un articolo che appunto dopo quell'esperienza intitolavo Il pensiero dei corpi tra uomini e donne oggi. Pensiero dei corpi, cioè sia il fatto che io sono corpo incarnato in una sessualità maschile e penso a partire da qui, e sia di come è pensato il mio corpo maschile, quindi tutte le limitazioni di cui parla molto bene Stefano. Diciamo, io vengo al mondo e già trovo una galleria di immagini, un archivio di frasi, un archivio di foto, di film, di quadri, di mondo educativo e così via, che intorno mi parla in un certo modo. Quindi il pensiero dei corpi è sia quello che io metto in atto, cioè penso, vivo a partire da questa incarnazione opposta al sesso di mia madre, e al tempo stesso sono già pensato in un certo modo, in quanto maschio devo essere così e non devo essere colà. A proposito, io faccio l'insegnante di scuola superiore e vi dico che frocio, gay, ricchione, eccetera, sono ancora gli insulti peggiori, assolutamente. Un ragazzino ha molta paura di questi primi epiteti. E non fare la femminuccia, che fai piangi, e poi la galleria delle immagini della prestazione che incontra, e le gare ancora di chi ce l'ha più lungo, e il pensiero del fallo molto, molto presente, ancora oggi su questo non ci siamo mossi di tanto. Adesso ormai siamo tornati indietro, nel senso che prima non se ne parlava, adesso se ne parla quasi a conferma di quel silenzio che c'era prima. Quindi, diciamo, ci sono anche altri gruppi che stanno mettendo a te, di uomini e donne, come questo che vi cito sui generi, che stanno mettendo a tema questo discorso, diciamo, di non restare dall'uno o dall'altra di queste due sponde. C'è molta teoria che è andata appunto nella direzione soltanto del corpo quasi inesistente, mi viene da dire. Cioè che essere in un corpo e in un altro alla fine non significa niente, perché tanto tu ti costruisci, il corpo è tutto, è costruzione mentale, tutto è costruzione sociale, dal che deriva che noi potremmo essere qualunque cosa e contrario di tutto, a prescindere da questa materia di cui io sono fatto. Mi sembra una semplificazione, io la vivo come una semplificazione, tanto quanto l'idea, dicevo prima, che non ci sia niente da pensare. Adesso io naturalmente non ho il tempo di raccontarvi cosa penso, forse non interessa neanche cosa penso io di tutto ciò, però ecco, quello che voi avete praticato qua, vi dico, incontra anche altri luoghi dove si parla e si pensa di questo, cioè che non sia indifferente il corpo non è neanche giusto in cui abitiamo, perché sennò saremmo ancora alla scissione del contenuto del contenitore. Il corpo che siamo, e a me veniva da descriverlo con queste immagini: il pensiero dei corpi tra uomini e donne oggi, l'ombra del potere, la giusta distanza, la fiducia del dono. L'ombra del potere è quella che normalmente io come uomo mi vedo proiettata addosso dallo sguardo delle donne. È rimasto un articolo molto bello di alcuni di noi, maschile plurale, dico che racconta l'esperienza di andare per strada la sera tardi, passa una ragazza da un'altra parte e cambia strada, cambia marciapiede, si allontana. Perché cambia strada? Per evidenti motivi. Quindi vuol dire che il mio corpo maschile, con un pene in mezzo alle gambe, con queste fattezze, con questa storia dietro, in questa parte di mondo, comporta il fatto che quella ragazza proietta su di me l'ombra della violenza. E io non posso naturalmente mal giudicare questo fatto, purtroppo tante volte confermato, ma io so anche che non ho mai commesso violenza, quantomeno non sono consapevole di aver commesso violenza, tantomeno violenza fisica, cioè non sarei io quel soggetto, per quanto condivido quella storia, faccio parte di quel sesso, eccetera. Quindi questa è sicuramente una proiezione su di me, perché io sono fatto con queste fattezze proprio materiali. La giusta distanza mi sembrava essere, anche in quel laboratorio che facciamo di sui generi, invece la proiezione che tanti di noi uomini hanno rispetto ai corpi delle donne è quale? Il fatto che le donne rimangano distanti, rimangano lontane, rimangano inaccessibili, cioè rimane questa angoscia al fondo maschile, o perlomeno al fondo di tanti uomini, quando si raccontano più intimamente nei discorsi maschili, rimane questa angoscia di non raggiungere l'altra, di non arrivare veramente a fare cosa, probabilmente, come tu dici in qualche tuo passaggio, addirittura tu dici di entrare nel corpo della madre, ma comunque rispetto a quell'esperienza simbiotica, fusionale, che tu descrivi anche quando, nel tuo discorso sul sogno d'amore, ma comunque quella che è stata l'esperienza di ciascuno e ciascuna di noi, di venire dal corpo della madre, e poi queste attese abbastanza inconsapevolmente di trasferirlo sulla propria donna, compagna, rimane questa angoscia di essere o troppo lontani o troppo vicini. Allora, troppo vicini mi sento invischiato, mi sento fagocitato, mi sento ristretto negli spazi, non posso stare così vicino, no? E c'è questo senso di fagocitazione, di sprigionamento, che sicuramente è un'esperienza infantile verso la madre. Io non ricordo un discorso intimo maschile in cui l'amico di turno non mi abbia detto una cosa del genere, prima o poi nella sua esperienza. Con altra misura succede il contrario, cioè mi sento troppo lontano, non ti sento, non ti tocco, non ti raggiungo. Probabilmente anche l'esperienza, l'attesa sessuale è quella di venire fuori da sé e di ricongiungersi. Cioè l'orgasmo sarebbe l'apice, l'amplesso in cui appunto rispetto alla separazione di questo corpo si riesce a venire fuori e a toccarsi, a riunificarsi. Ovviamente riunificazione che non è data, perché questa separazione rimane, e quindi su questo c'è la confusione anche tra Lea e Stefano d'altra parte, di essere questi percorsi di libertà o di liberazione, come dici tu, quelli di fondamentalmente di accettare il limite, di accettare questo limite, di essere un corpo che non è fatto allo stesso modo del corpo dell'altro, che è separato, e in questo avere delle possibilità molto più libere, effettivamente, non di riunificarsi, di fondersi, di ritornare allo stato originario, però di essere in una relazione sicuramente più libera e più soddisfacente, dove il piacere non è soltanto quello legato alla possibilità, se non di prendere, di dominare l'altra. Quindi in questo senso mi sembra che questo discorso sulle relazioni intime, sulle relazioni fondamentali che voi avete condotto, incontri altre esperienze, altre riflessioni, altre parole che sono già state prodotte, in cui si parla appunto del potere significativo a come scrive, della violenza che ha accompagnato quel potere, che questo sia legato alle relazioni fondamentali, che da parte maschile ci sia questa angoscia dell'essere, del come essere rispetto alle donne. Anche Sandro Bellassai in questo libro lo ricostruisce anche da un punto di vista storico, per cui proprio analizzando una serie di fonti, tra l'altro molto varie, anche solo l'ultimo libro sulla l'invenzione della virilità, interpreta insomma una serie di passaggi che documenta anche storicamente sul fatto della virilità, questa postura maschile di quasi una caricatura della potenza, sia una risposta che tenderebbe appunto a controllare, nel senso proprio io faccio questo gesto, nel senso di raggiungere, di tenere l'altra che altrimenti non riesci a contattare, ad avere con te. Certo che la libertà o la liberazione come processo è tutt'altro rispetto a questo progetto invece del dominio, cioè del farlo con un atto di prevaricazione. Altri passaggi che volevo fare, diciamo, da questa esperienza delle relazioni fondamentali però si potrebbe creare uno scacco, un impasse, cioè si potrebbe restare soltanto a quella che per altro versante è l'autobiografia. Cioè noi abbiamo parlato molte volte anche con Barbara e questo gruppo che si riunisce nel luogo dell'autobiografia di Anghiari, appunto, legato alla scrittura autobiografica, del fatto che questo gruppo sui generi però ha cercato di non restare soltanto strettamente all'autobiografia, perché autobiografia potrebbe anche significare parlare di sé, io parlo di me, magari confidenzialmente con alcuni amici ed amiche, ci raccontiamo le nostre storie privatissime e restiamo lì. Non sarebbe soltanto un partire da sé, ma sarebbe anche un restare a sé. E invece voi mi insegnate che partire da sé è vedere quali incroci ci sono nella propria esperienza con quella di altri, cioè diventare un discorso più grande che può incontrare la vita di più persone. Allora, da questo punto di vista a me sembra molto interessante, nella vostra esperienza mi sono segnato delle parti proprio, come dire, di metodo, di struttura di quello che avete fatto, e mi sembra che voi abbiate fatto questo. Io lo leggo così, lo ricevo così. Intanto avete parlato di tutti quegli ambiti che ha già ricordato Barbara, cioè rispetto a quella sezione che intitolate il corpo politico, avete parlato di come appunto l'esperienza dei vari femminismi ha attraversato 40 anni di storia in Italia, meno gli ultimi, a tutto campo, cioè interessando tutte le questioni dove il corpo faceva questione, o perché era espropriato, oppure perché riusciva invece a riportare se stesso al centro di quella discussione, di quel problema. E poi avete cercato anche di differenziare dei contesti, quindi appunto la medicina, le biotecnologie, l'arte contemporanea, la legge, la sessualità, la maternità, la violenza, cioè siete andate a segnare questo campo che genericamente chiamiamo politica, di esperienze in cui i corpi sono significativi. Allora, anche questa a me sembra un'esperienza importantissima, e vi dico che da questo punto di vista non è un'isola questo libro, questa esperienza che avete prodotto. Ve lo dico anche questo come un esempio di qualche cosa che io ho partecipato a promuovere qua a Milano, nel senso che qualcuno di voi già lo sa, a maggio scorso, quindi ormai un anno fa, abbiamo presentato alla Camera del Lavoro di Milano un percorso di circa un anno in cui con Marisa Guarneri e le altre donne della Casa delle Donne Maltrattate di Milano, che sapete che esiste dall'86, sono passate ormai 25.000 donne abusate di là, cosa abbiamo fatto? Dopo alcuni inviti reciproci fra me e Marisa a presentazioni di libri, a convegni, cose di questo genere, ci siamo detti che era il caso di parlarci, non direttamente in pubblico, perché il 25 novembre è necessario, con tutto il rispetto del 25 novembre che ha dato tante occasioni e tanti incontri, però poi a un certo punto si ritualizza, non si sa più bene perché si è lì. Si è lì perché non si può mancare una presenza? Si è lì perché essendo lì si farà succedere qualcosa di diverso o no? Allora, rispetto a quelle convocazioni sempre un po' frettolose, eccetera, ci siamo parlati un anno a cadenza mensile. con la fiducia che 20 anni e più di esperienza di case delle donne maltrattate, una ventina di questa rete che è maschile, l'associazione più recente, ma la rete maschile plurale ha una ventina di anni, che questi due discorsi separati potessero intrecciarsi, non ridursi a uno, cioè mantenere la differenza di quello che si dice, a volte anche non, ovviamente non essere d'accordo, entrare in urto, spiegarsi, insomma, sapete bene com'è tutto questo percorso del parlarsi con una tensione di verità a cui non si arriva ma a cui si tende, e poi andare in pubblico e riportare quello che ci eravamo detti, allo scopo di cercare però di fare succedere qualcosa di diverso. Quindi donne che hanno soccorso, aiutato, assistito migliaia di altre donne abusate in vario modo. Uomini che sono partiti anche da questa questione della violenza, ma non solo per restare alla violenza, ma per parlare delle relazioni che ci stanno sotto e della postura degli uomini, quelle relazioni fondamentali, avevano i loro percorsi, avevano la loro riflessione, li hanno intrecciati, viene fuori questo incontro l'anno scorso in cui abbiamo dato questo titolo, Uomini e donne, darsi occasione di verità, per un lavoro diverso sulla violenza. E anche qua naturalmente non c'è il tempo di raccontarvi che cosa ha prodotto quell'esperienza, però mi sembra, a me risuona, cioè quello che volevo dirvi è il vostro libro, il vostro laboratorio, la vostra iniziativa di incontro, di sviscerramento delle questioni, di farne un libro che va fuori, che può essere letto, e tu dici hai preso riferimento anche come metodo, produrne altri, è un po' la stessa forza, perché ha una motivazione che sta non soltanto nel political correct, che sta nel desiderio. Cioè io ho avuto desiderio, dopo un tot di incontri, di andare da Marisa e dirle, senti, ma perché non ci parliamo in maniera più continua, più strutturata, e vediamo cosa succede. Lei è stata ben contenta di dire, ah ecco, questo stavano aspettando. Cioè stavano aspettando che ci fossero alcuni uomini con cui poter intrecciare le reciproche rappresentazioni, e siamo stati d'accordo alla fine di quell'annetto nel dire effettivamente il discorso che viene fuori è un terzo discorso, non è né quello delle donne che hanno sviluppato tra di loro, non è nemmeno di quegli uomini che si sono giocati rispetto a questi temi, ma cioè proprio viene fuori un intreccio che è cosa ancora diversa. E poi la scommessa, io ancora non so dire come finirà, ma stiamo cercando di lavorare a questo, è di che cosa questo fa succedere fuori. Adesso per esempio il rilancio vuole essere intorno a questo prossimo novembre, vuole essere quello di un convegno più qualitativo che si può, dove appunto, come ha detto qualcuno di voi, si mettono in gioco le esperienze vere, a cui noi riconosciamo un'onestà, una verità, cioè quelle donne che davvero si stanno giocando su questo, e quegli uomini che, molti di meno quantitativamente, ma che pure si stanno giocando su questo, si sentano autorizzati, si diano l'autorità per dire quello che è importante, per dire quello che c'è, per dire quello che manca, e sulla base di questo intercettare più possibile strati della società, cioè vuol dire quelli che su queste cose pensano, scrivono, riflettono, ci lavorano, e via via anche eventualmente i decisori politici che dovrebbero fare determinate cose. Chiudo perché mi sembra di avervi già detto le cose principali per me. Marisa ha detto di quell'esperienza, se qua ci fosse stata una telecamera che riprendeva semplicemente il fatto di come ci stiamo parlando, già questo poteva essere il racconto importante da fare per come riportare questa esperienza fuori. Penso altrettanto di quello che avete fatto voi, cioè la vostra esperienza da un punto di vista di metodo davvero dovrebbe circolare, perché come altri gruppi, come altre riflessioni, io vi ho detto sulla tematica della violenza, ce ne sono anche sulla costruzione della città, ce ne sono anche sulla questione della salute, ce ne sono anche sulla scuola, moltiplicatelo per i vari contesti di vita in cui uomini e donne siamo presenti e abbiamo voglia e desiderio di intrecciare in questo modo i discorsi, e che poi questo intreccio sia rappresentato in pubblico per far succedere ancora altro, e cambiano forse le forme della politica, rispetto a cui io non mi aspetto niente dai nostri decisori attuali, proprio nulla. Le prossime elezioni ci stanno dimostrando dove stiamo andando, lo possiamo già prevedere, e a parte qualche brava persona che anch'io conosco e che conoscerete anche voi, ma se davvero aspettiamo che il cambiamento venga da lì, insomma, sappiamo già quello che ci aspetta.
Grazie.